E siamo arrivati al momento dell'approfondimento di Alphaville. Benvenuta Cristina Artoni.
Ciao Francesca, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Era il 1936 quando John Steinbeck scriveva: è la California a ospitare e a richiedere la maggior parte dei nuovi nomadi. In questi articoli verrà effettuato uno studio sintetico di questi vagabondi. Ci sono almeno 15.000 migranti senza tetto che percorrono lo Stato in lungo e in largo, e si tratta di un esercito abbastanza numeroso da meritare l'attenzione di ogni abitante della California. Così Steinbeck raccontava il suo nuovo progetto. Reduce dal successo di Pian della Tortilla, lo scrittore era stato ingaggiato per una serie di reportage per il San Francisco News. Con un lavoro sul campo raccontò la grande migrazione provocata dalla siccità e dal collasso agricolo delle pianure americane.
E protagonisti assoluti, come lo diceva lo stesso Steinbeck, i vagabondi, come li nomina a più riprese, agricoltori indipendenti ridotti alla fame e all'indigenza. Il risultato fu un grande lavoro di denuncia che verrà poi raccolto nel libro I Nomadi, portato da poco di nuovo in libreria dalla casa editrice Il Saggiatore. Una serie di articoli che aiutò Steinbeck a partire per un viaggio personale e letterario che poi lo avrebbe portato, condotto alla nuova sua grande opera che è Furore.
In questa mezz'ora andiamo quindi in viaggio insieme a Steinbeck tra nomadi, migranti e vagabondi del passato e del presente. Anche oggi con noi due ospiti. Buongiorno Cinzia Scarpino, benvenuta in Alphaville.
Buongiorno a voi, grazie.
Professoressa associata di letteratura anglo-americana presso l'Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca e le sue pubblicazioni spaziano dalla letteratura statunitense degli anni 30 e 40 e della seconda metà del Novecento agli studi ambientali, ai media e agli screen studies. E ben ritrovato anche a Enrico Palandri, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Scrittore, tra i molti suoi romanzi ricordiamo l'ultimo, uscito nel 2017, pubblicato da Bompiani, intitolato L'inventore di se stesso. Lei scrive su Doppio Zero, ha insegnato a Londra, all'University College e ha tenuto conferenze di letteratura in molti angoli del mondo, tra cui anche gli Stati Uniti e il Canada. Scarpino, Steinbeck, che è stato uno dei più grandi scrittori americani, viene spesso associato al suo impegno sociale e di denuncia. Prima di parlare della sua scrittura, ricordiamo brevemente il suo percorso. Da dove arriva il suo impegno?
Sì, intanto è giusto ricordare che Steinbeck nel 1962 riceve il premio Nobel, no? Perché insomma della caratura poi internazionale anche di Steinbeck si parla magari poco. Steinbeck nasce a Salinas, in California, vicino a Monterey, in una delle aree più agricole più ricche del paese, viene da una famiglia media, studia a Stanford ma poi abbandona gli studi presto, all'inizio si mantiene facendo lavori stagionali di diverso tipo e poi nel 1935 esce e pubblica questo suo romanzo breve che è Tortilla Flat, Pian della Tortilla, che è un successo anche commerciale. Di che cosa si tratta? Si tratta di un romanzo breve, comico, satirico, di un gruppo di picari messicano-americani senza soldi, ambientato proprio nella Salinas Valley. Ma nel 1935 Steinbeck sta già lavorando a un libro ben più impegnato, che è La Battaglia, che uscirà nel 1936, che è un romanzo proprio di sciopero, ispirato al tentativo sindacale di organizzare i braccianti agricoli californiani in quegli stessi anni. È un romanzo impegnato, che finisce però per alienargli tanto le simpatie marxiste, per il modo in cui Steinbeck ritrae i sindacalisti, tanto i cartelli dell'agricoltura, dell'agribusiness californiano. Però Steinbeck diventa con La Battaglia lo scrittore impegnato, esperto dei problemi della manodopera agricola californiana, e da qui nasce la collaborazione con il San Francisco News, questo quotidiano di San Francisco, diciamo impegnato a sinistra, che gli chiede di pubblicare una serie di articoli sui migranti, questi fittavoli bianchi in fuga dalle pianure centrali e dalle dust bowls, dalle tempeste di sabbia. Escono così con un corredo fotografico firmato da Dorothea Lange, che in quegli stessi anni, nel 1936, sta facendo questi scatti fotografici ai campi californiani, da cui è tratta Migrant Mother, che è forse l'immagine più iconica della Grande Depressione, ed è così che nasce l'impegno di Steinbeck.
Enrico Palandri, lei sul libro I Nomadi di Steinbeck ha scritto un lungo articolo su Doppio Zero. In questi 7 reportage raccolti nel volume, lei sottolinea che lo scrittore diventa testimone di un momento straordinariamente drammatico, un'emergenza climatica che sconvolge l'agricoltura e costringe i contadini a spostarsi. Quindi torniamo su questo: quanto è stata l'entità della Dust Bowl, di queste tempeste di sabbia?
Diciamo che purtroppo questo è uno di quei temi che si leggono negli anni, appunto avviene tra, mi sembra, negli anni 30, il 33 e il 36, una cosa così, e sono 300 tempeste di sabbia, una dietro l'altra, che costringono a migrare questi lavoratori che stavano piuttosto bene, appunto. A me è venuto in mente, quando si gira nella campagna italiana, appunto zone piuttosto benestanti, o per il prosecco, per il lambrusco, non facciamo tanto vino, o l'allevamento degli animali, eccetera, eccetera, cioè zone che potremmo dire di classi medie, insomma, non braccianti, che vengono improvvisamente impoveriti, improvvisamente, proprio perché il terreno è diventato incoltivabile. E anche questo purtroppo a me ha ricordato cos'è oggi la pianura padana, perché io la faccio spesso in macchina col finestrino d'estate, col finestrino aperto, c'è una puzza tremenda di fertilizzanti, allevamenti di animali, eccetera. Allora mi chiedo quanto può durare una cosa del genere, perché quello che succede col Dust Bowl è che, dunque, la cosa seguita alla crisi economica del 29, a cui gli agricoltori delle regioni, diciamo, degli stati centrali, l'Ohio, eccetera, eccetera, rispondono, diciamo, alla crisi economica incrementando la produzione, proprio gli allevamenti e la produzione. E questo fa sì che il suolo di superficie, che è quello più importante nell'agricoltura, viene sfruttato eccessivamente e diventa terribilmente vulnerabile. Cioè, quando iniziano a esserci le tempeste di sabbia, non sono altre che delle tempeste di vento che portano via questo suolo di superficie e rendono appunto inagibile questo terreno. Quindi quello che è molto interessante nel libro di Steinbeck è che in realtà non si occupa di un problema così dell'agricoltura dal punto di vista generico, ma proprio di queste classi medie impoverite che improvvisamente sono esposte a delle condizioni disastrose. Lui descrive, poi è un grandissimo cronista, quindi ti fa sentire che cos'è la povertà, bambini senza scarpe, tutta la gente che vive in una baracca senza stanze, col suolo di terra, e che vengono aggredite da questi, oggi noi in Italia li chiamiamo caporali, ma sono sostanzialmente dei vigilantes che sono assoldati proprio per tenere in riga questa popolazione, che ha anche memoria di avere più diritti e di avere appunto una vita più agiata, più organizzata, e quindi delle comunità, eccetera. E quindi da Dust Bowl è questa cosa qui, questo incredibile inaridimento di una zona che era fertile e che è tornata fertile, perché poi, come sapete, oggi è una zona in cui si produce moltissimo, anche troppo.
Una realtà ambientale che appunto diventa sociale, perché, accettando la proposta del San Francisco News di scrivere un reportage sulle condizioni appunto dei migranti in California, Steinbeck abbraccia il giornalismo, ma con uno stile proprio narrativo. Lei prima lo definiva grande cronista. Si rifà una serie di pratiche discorsive e convenzioni linguistiche. Era la necessità di rimanere divulgativo per raccontare, per anche sensibilizzare su un tema sociale così drammatico, Scarpino?
Sì, siamo nel pieno del New Deal di Roosevelt e delle sue agenzie federali, che sono molte, che si ricordano per gli acronimi, e che questo enorme pacchetto di riforme del New Deal di Roosevelt ha il merito proprio di alimentare, con finanziamenti pubblici senza precedenti, un impegno anche intellettuale volto proprio a rappresentare quel terzo povero della popolazione americana prostrato dalla Grande Depressione, no? Questo terzo povero che diventa il cardine di una produzione giornalistica e documentaria progressista di questo periodo. Quindi le terre riarse colpite dalle Dust Bowl di cui parlava Enrico Palandri, i loro fittavoli bianchi, soprattutto del sud e delle pianure centrali, che migrano poi verso la California, diventano il simbolo di questa crisi. Ecco, il riformismo documentaristico alimentato dal New Deal orienterà la radio, la stampa, la letteratura e anche il cinema, e sfrutterà in chiave anche propagandistica questa piaga, questa ferita che, come ricordava Palandri, è oltre che umana, ambientale. E d'altronde però è proprio i contributi delle classi medie americane che guarda questo riformismo del New Deal per commuoverli, per convincerli della bontà dei programmi federali a sollievo dell'economia. Quindi i nomadi di Steinbeck appartiene a questa stagione di giornalismo impegnato, no? Di cui per esempio il genere del cosiddetto photo essay book, il libro documentario a cavallo tra fotografia e saggio sociologico letterario, sarà per molti versi il genere più autentico, quindi collaborazione tra giornalisti e fotografi, per esempio, anche molto celebre. Quali sono le convenzioni stilistiche, no, usate da questo, da queste cronache? Un grandissimo cronista, diceva Palandri, è vero. Beh, quali sono? L'uso di resoconti fattuali asciutti, ricorso a statistiche, impiego di case studies che sono frutto di ricerche sul campo, ma anche retoricamente l'appello a intraprendere azioni governative in grado di sollevare le condizioni dei migranti, no? E tutto questo si trova in questi articoli che formano questo libro, I Nomadi.
Ecco, Enrico Palandri, lei lo diceva anche poco fa, lo scrittore in queste pagine dei Nomadi ha come protagonisti gli agricoltori che si ritrovano con guadagni improvvisamente azzerati. Lo sfruttamento intensivo li porta di fatto a emigrare. Ecco, sono vittime, per così dire, del sistema economico? Lei scrive su Doppio Zero che Steinbeck individua le grandi corporazioni come il vero nemico. Sono loro i responsabili di questa catastrofe?
Plus Assange, questo voglio dire, sembrano di nuovo le storie che abbiamo intorno oggi, sì, con Monsanto, eccetera, eccetera. Comunque sì, questi sono, cioè Steinbeck fa un atto di accusa, e volevo notare sulla cosa che diceva la Scarpino, perché a me piace molto pensare a come Steinbeck è arrivato poi anche da noi, e come la documentazione di questa situazione sia poi veramente la base di quello che sarà il neorealismo italiano, sia dal punto di vista fotografico, quindi con le immagini, eccetera, eccetera, ma soprattutto come atteggiamento dell'intellettuale. Questa è una grandissima novità, cioè se noi pensiamo, beh, che noi avevamo il fascismo, eccetera, ma e quindi non è che si potesse fare un reportage di questo tipo, ma c'è un coraggio proprio politico, sociale, umano, e poi non li voglio distinguere queste cose, è proprio un coraggio dello scrittore nel dire, raccontare queste cose vuol dire veramente entrare nel proprio. Infatti lui poi vincerà il Nobel, no, soprattutto per Furore, che in fondo è basato su questo materiale. Comunque, appunto, per rispondere alla sua domanda, tutte queste cose devo dire le ha scritto benissimo. La Scarpino ha fatto una bellissima postfazione che è molto illuminante, piena di raccordi, quindi io ci metto poco del mio e qui rendo omaggio a, non solo a lei, ma proprio c'è un gruppo a Milano che lavora benissimo su queste cose, anche San Pietro che ha curato il reportage sul viaggio in Russia di Steinbeck e Robert Capa, cioè, veramente si vede che in Italia si lavora forse anche meglio che in America su Steinbeck. Comunque sì, il vero obiettivo polemico è la grande corporazione, perché la grande corporazione lavora senza vedere chi sta impiegando, cioè è proprio mentre questi fittauli lavoravano per lo più in proprio, cioè erano piccoli imprenditori di se stessi, quando arrivano in California entrano in una realtà economica che loro non conoscevano, cioè lavorano come braccianti, ma sono tantissimi braccianti, e vengono, e forse c'è il punto per la nostra sensibilità più critico, perché entrano in competizione con cinesi e giapponesi che sono un'altra migrazione, e lì Steinbeck naturalmente non ha la sensibilità che abbiamo noi, anzi c'è probabilmente qualcosa che noi oggi chiameremmo razzismo, perché li vede solo come competitori. Non riconosce a questi gruppi di migranti gli stessi diritti dei bianchi sfrattati dalle pianure centrali che sono l'oggetto del suo reportage. Ecco, quindi sì, direi appunto che le grandi corporazioni sono il nemico, ecco, questo indubbiamente.
Le grandi corporazioni come il nemico, poi ci ritorniamo anche riflettendo sull'attualità. Però poco fa Palandri ci diceva che Steinbeck è stato l'apripista, attraverso il suo lavoro giornalistico e letterario, l'apripista del neorealismo italiano. Ma possiamo definire I Nomadi anche come l'apripista al capolavoro Furore di Steinbeck? E se sì, cosa lo rende tale, Scarpino?
Beh, intanto ringrazio Palandri, giuro che non ci eravamo messi d'accordo per le parole molto belle sul lavoro su Steinbeck, anche di Luigi San Pietro, con cui appunto mi ero anche consultata. Allora, per rispondere a questa domanda, io direi sia per l'approccio stilistico, sia per i temi sociali, per entrambi gli aspetti, perché I Nomadi, che in realtà poi è un titolo interessante, forse uno dei più incisivi che potevano esserci in italiano, per un titolo che in realtà in inglese è The Harvest Gypsies, gli zingari del raccolto, no? Per questa serie di articoli del San Francisco News. Ecco, I Nomadi costituisce proprio un serbatoio tematico e formale a cui Steinbeck poi attinge per scrivere Furore, perché da un lato ritroviamo gli stessi temi, l'abbiamo detto, l'esodo dei contadini impoveriti verso la California, lo sfruttamento della manodopera migrante bianca, il potere dei grandi cartelli agricoli, ma anche l'esperienza dei government camp, che erano questi campi appunto governativi voluti dalla Resettlement Administration, una delle agenzie del New Deal, proprio in California, per alleviare insomma le sofferenze di questi Hokies, di questi appunto fittavoli migranti provenienti dalle regioni centrali. Ed è proprio nel government camp che tocca con mano questa realtà e che conosce poi Tom Collins, a cui dedicherà Furore, che li ha organizzati. E lo fa con molto coraggio, lo diceva bene Palandri. Quindi sicuramente i temi, direi anche il coraggio, come diceva Palandri, ma poi dall'altro anche la sperimentazione di una forma narrativa che già nei Nomadi mescola l'osservazione diretta, tipica del giornalismo, però anche tipica di una certa sociologia, di una certa antropologia americana dello stesso periodo, ai dati, ai casi concreti e a quella che è fortissima la denuncia sociale, no? Quindi nei 7 articoli pubblicati su San Francisco News emerge già quella capacità di alternare uno sguardo collettivo a quello individuale, che poi è una delle caratteristiche più originali di Furore, in cui ci sono gli intercapitoli in cui si parla della storia californiana e poi i capitoli che riguardano la vicenda dei Jode, no? Di questa famiglia di Hokies che appunto si muove dall'Oklahoma verso la California. In questo senso I Nomadi non è soltanto un'anticipazione dei temi appunto di Grapes of Wrath, di Furore, ma il luogo in cui Steinbeck mette appunto il metodo narrativo che renderà probabilmente possibile, unitamente a una fortissima tensione proprio all'impegno, al commitment, il capolavoro poi del 1939.
Ecco, in questo viaggio con Steinbeck ci stiamo muovendo anche tra passato e presente. Una domanda per entrambi, un elemento che rende le pagine di Steinbeck ancora estremamente attuali è un punto controverso e che Cinzia Scarpino ricorda nella sua postfazione, il problema del razzismo nelle campagne. Ecco, quali sono queste radici del razzismo degli anni 30 in California che ritroviamo anche oggi? Prima Enrico Palandri.
Io appunto me lo sono molto chiesto, perché naturalmente uno dei temi forti di Vance, soprattutto del vicepresidente, ma che aleggia in tutta la destra americana di oggi, è il parlare a una classe bianca impoverita, che è quella di nuovo delle pianure centrali, ma non più per una crisi ambientale, o almeno non solo per quella, questa volta soprattutto per una crisi industriale, e parlargli con come sottotesto una quasi una tradizione del razzismo, che probabilmente, anzi sicuramente va anche più in là, sicuramente arriva fino alla tratta degli schiavi, ma che è come se, siccome io non credo che le razze esistano, perché esistono solo fatti culturali, la razzializzazione dei conflitti sociali, se si può dire così, cioè attribuire a delle differenze biologiche o culturali le motivazioni del razzismo, è una cosa secondo me appunto abietta, e questo lo si vede purtroppo anche come un elemento parallelo nel libro di Steinbeck, cioè il vero conflitto è tra questi bianchi impoveriti. E diciamo subito che è un elemento abbastanza laterale, non approfondito naturalmente da Steinbeck, e quindi non disturba la lettura, non è una cosa che ti fa mettere giù il libro, però naturalmente uno leggendo ha dei sospetti, ma il vero conflitto appunto è tra una classe media impoverita e dei migranti come i cinesi e i giapponesi, che sono disposti a sacrifici incredibili e che creano una competizione insostenibile per questi bianchi impoveriti. Ecco, quindi direi che da lì, ma anche da più lontano, fino a quello che è il serbatoio di pregiudizi su cui lavora il trumpismo, mi sembra che ci sia purtroppo una continuità drammatica. E una cosa che voglio ricordare di Steinbeck è che, guardate, che negli anni 30 non è che gli Stati Uniti fossero un paese socialista, cioè per questo ci voleva del coraggio. Lui c'era naturalmente contro e si metteva contro, ma appunto, e lo faceva con vincendo, ma contro delle opinioni che erano sponsorizzate da altrettanti editori, da altrettanti, cioè, quindi era, e dalla politica, eccetera. Cioè lui si mette nella striscia del New Deal, però non è che l'America sia diventata socialista in quel momento, c'è un tentativo di raddrizzare una situazione drammatica, che è quella che è successa dopo la crisi del 29, ma che è una crisi del capitalismo.
Cinzia Scarpino, sulla questione appunto del razzismo.
Sì. Ma ha già detto molto Enrico Palandri, insomma, che cos'è questo razzismo sottotraccia? Sono d'accordo con Palandri, che insomma non è, è indiretto, comunque sottotraccia nelle pagine di questi articoli di Steinbeck e indirettamente poi anche in Furore, che peraltro lo ha reso Steinbeck un autore molto inviso a molte minoranze etniche. Beh, Steinbeck idealizza i migranti bianchi provenienti da queste pianure basso centrali, abbiamo detto il Texas, l'Arkansas, il Missouri, l'Oklahoma, che arrivarono a frotte, insomma, in California tra il 35 e il 38, li idealizza come i veri americani, no? Pieni di risorse, eredi dell'ideale dei piccoli proprietari terrieri di stampo jeffersoniano. Li chiama proprio in uno di questi articoli the best of American stock, no? Quindi intelligenti, pieni di risorse, se solo gli viene data un'opportunità, socialmente responsabili. Quindi Steinbeck non parla mai direttamente di che cosa? Di quel grande serbatoio di manodopera agricola che ha permesso storicamente alla California di diventare una potenza economica e che è costituito da sempre da immigrati cinesi, filippini e messicani. Questa manodopera che viene, come dire, implicitamente rimossa dalla narrazione degli Okies, degli anni 30 in generale, sono pochissimi testi che ne parlano, va però letta anche in un, credo, in un altro discorso, cioè da un punto di vista retorico questa semirimozione ha anche a che fare con lettori a cui Steinbeck è tutto un certo riformismo, se non proprio socialista, comunque insomma liberal del New Deal, cerca di raggiungere, e questi lettori sono lettori bianchi medi, quindi l'implicazione qual è? Il discorso che fa retoricamente Steinbeck, e non solo lui, qual è? Che se si negano i diritti costituzionali fondamentali ai cittadini americani, che appunto sono questi Okies provenienti dalle pianure centrali, questi americani diventano altri, cioè diventano una classe senza terra, diventano appunto dei nomadi, dei gypsies. E ovviamente per farlo la strada è il riformismo liberale del New Deal e di Roosevelt. Ecco, questo mi sento di dire, ma poi sono molto d'accordo con quanto invece ha detto Palandri su quanto questa razzializzazione sia ancora mutatis mutandis centrale nel discorso politico americano oggi.
Tra l'altro il contesto è completamente diverso, però ne stiamo parlando proprio a pochi giorni dalla strage in Calabria dei braccianti d'origine afghana e pakistana che sono stati bruciati vivi perché semplicemente volevano lo stipendio che spettava loro. Chiaramente questo è un discorso che riguarda un altro contesto, però certe questioni, certi problemi permangono. Partendo dai primi decenni del Novecento di Steinbeck, siamo arrivati anche a una riflessione sul presente, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Cinzia Scarpino, professoressa associata di letteratura angloamericana dell'Università degli Studi di Milano e curatrice del libro I Nomadi di John Steinbeck, pubblicato dal Saggiatore. E grazie molte anche allo scrittore Enrico Palandri, una mezz'ora quindi nel segno di John Steinbeck e le sue pagine dedicate ai migranti e ai lavoratori stagionali. Grazie ad entrambi.
Grazie, arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie Cristina.
Grazie a voi, arrivederci.